darsi le gambe, alzare le mani, prendere piede, girarsi i pollici. Ho sempre detestato espressioni come queste, fin dalla più tenera età, perché non ho mai avuto né gambe né braccia. Mi chiamo Gesù Betz, il tronco umano. Mia madre, Mademoiselle Betz, mi ha dato questo nome il giorno in cui sono nato, il 24 dicembre 1894, a mezzanotte. Anima mia, tesorino, il suo Gesù bambino era venuto al mondo. Mamma, eccoti la mia vita in 33 date che schioccano, scricchiolano, suonano e stridano come altrettante vertebre senza le quali io sarei solo una testa, un pugno sferrato a un cielo temporalesco che sovrasta un mondo di bruti. Non ce l'ho con te, mamma. Sto dettando questa lettera per dirti che oggi sono felice e orgoglioso. Riesco a stare dritto come una I e la mia testa è il puntino. Il 13 aprile 1898 metti al mondo un secondo figlio, mio fratello Willy, che stringe i pugnetti su un manubrio invisibile e pedala, il maschietto normale tanto atteso. Figlio di padre ignoto, ovviamente, come me. Resterai la giardiniera di un albero ginecologico spinoso e più intricato che mai. Il 3 settembre 1899 mi iscrivi alla corale di Nantucket. È la rivelazione. La mia voce da soprano fa meraviglie e non mi lascerà mai più. Il 17 dicembre 1903, 12 secondi in aria, è il primo volo dei fratelli Wright con il loro biplano a motore. Non ho mai potuto contare sulle dita, in compenso ho una memoria infallibile in fatto di date. Ricordo molto bene la mattina del 21 novembre 1905. L'acqua gela nei catini del nostro fetido tugurio. Willy comincia a fare qualche lavoretto. Tu sentenzi che sono una palla al piede. Il 3 febbraio 1907 vedo un uomo picchiare un bambino. Sono terrorizzato. 15 maggio 1909. Un tronco umano? Ma tu guarda, devi proprio andare a lavorare in chiesa. I preti adorano i tronchi umani. Dopo questa battuta di dubbio gusto, ormai esausta, mi porti dal pastore senza pensarci due volte. Sono sempre più pesante. Il pastore non apprezza affatto, non ha nessuna intenzione di pagare per farmi cantare nel coro della chiesa. Non sa che farsene di un tronco umano. Gesù, mio Dio, Gesù Betz, è una bestemmia, grida. Ma il mio piccolo Gesù è puro amore, come il nostro Cristo. Con la differenza che un tronco umano, signorina, non si crocifigge, si infila un amo come un verme. Su, toglietevi di mezzo. Ricordo ogni parola. Io stringevo i denti e tu piangevi. Un mese dopo, il 17 giugno, presti ascolto a un altro consiglio nefasto. Se avete bisogno di un lavoro, andate dal vecchio porco della baleniera. So che cerca persone. Forse voleva dire andate alla baleniera del vecchio porco. Guarda un po', anche quel vecchio porco del capitano Styx ci insulta. Qui ci servono braccia. Sa nuotare almeno? Hai perso anche la lingua? No, capitano, ma ho una vista eccellente. Posso cantare per i marinai. Alla fine mi prende come vedetta. Il 6 luglio la baleniera lascia il porto di Nantucket. Mi legano in cima all'albero più alto. Alla partenza non sei venuta a salutarmi, mamma. Il 25 luglio 1909, Louis Blériot attraversa la Manica in aeroplano. Ha visto la mia prima balena il 29 dello stesso mese. È l'inizio di un viaggio meraviglioso. 5 anni in giro per gli oceani. Scopro le isole incantate, imparo, contemplo, canto. I marinai mi spalmano di grasso di capodoglio per difendermi dal sole che lassù in alto scotta particolarmente. Alcuni marinai mi chiamano occhio di lince e puzzo terribilmente di grasso bruciato. Ho la pelle rossa come un indiano d'America. Il 28 luglio 1914 scoppia la guerra che dilanierà l'Europa. Sono la migliore vedetta di tutti i tempi. Ha visto il soffio delle balene nel raggio di molte miglia. Disgraziatamente, il 13 ottobre 1914, un gabbiano burlone mi cava un occhio e mi ferisce l'altro. Non valgo più nulla. Ora i marinai superstiziosi paragonano il mio canto a quello fatale delle sirene. Il 1 novembre il capitano Styx mi abbandona sulla banchina del Far West. Strisciando, raggiungo il mercato del pesce, dove iniziano a calpestarmi. Una pescivendola si mette in mezzo, la bella e grassa mamma Mita. Quel giorno mamma scopre il calore e la tenerezza di un letto vero con mamma Mita e i suoi 200 kg di generosità. Vivo felice tra le sue braccia confortevoli che odorano di pesce. Le racconto dei miei bei viaggi, le balene, le isole, i pescecani, le tempeste e gli indiani. Lei mi prepara i piatti di pomodori con le cipolle, l'aglio e il basilico. Mamma Mita non è più ricca di noi, ma è generosa, mamma Mita. Sono diventato il suo piccolo tronco umano soprano, il suo piccolo pirata. Il 18 novembre mi offre un occhio di vetro d'occasione. Sono al settimo cielo, canto ai mercati per attirare i clienti. Ciò nonostante, il 19 novembre attiro su di noi una sfilza di guai tremendi e speranze nefaste nella persona di Max Roberto. Arriva in compagnia di un tronco umano con le braccia. Ci chiede di seguirlo in cambio di un sacco di soldi. Così tanti che mamma Mita non può rifiutare l'offerta anche se arriva dritta dall'inferno. Il tronco umano con le braccia si chiama Pollux. Anche lui è stato appena assunto. Si susseguono mesi di esibizioni ed umiliazioni, di città in città, in bar malfamati. Mamma Mita comincia a riempire un salvadanaio, così un giorno saremo abbastanza ricchi per andarcene. Max Roberto ci tratta come cani. Viviamo nella sporcizia e nella paura. Diventa violento appena qualcuno osa discutere i suoi ordini. Costringe mamma Mita a ingurgitare quintali di cibo per farla ingrassare sempre di più, per lo spettacolo. Facciamo amicizia con Pollux il 23 novembre. Tutte le sere il corpo enorme di mamma Mita mi inghiotte e al mattino mi restituisce la vita intatto e rinfrancato. Ma il 3 marzo 1918, all'alba, le dolci carni di mamma Mita si raffreddano a poco gelandomi il sangue. La morte trova con facilità le persone troppo grasse, anche se si nascondono nell'ombra. Mi crolla di nuovo il mondo addosso, non ne posso più delle risate e degli insulti degli spettatori guardoni e sputacchianti. Vorrei diventare cieco come la donna talpa, sordo come l'uomo vaso e infine morire, mamma. Per fortuna c'è Pollux. L'11 marzo 1918 lui mi aiuta a vincere la disperazione. Fuggiamo in una notte senza luna. Pollux ha sentito parlare di un grand cirque dove la gente come noi non viene sfruttata ma rispettata e valorizzata in veri spettacoli di musical. Non ho scelta, da solo non riuscirei mai a venirne fuori. 25 marzo 1918, morte del compositore francese Claude Debussy. Grazie ai risparmi di mamma Mita, giriamo il paese con la primavera e le rondini. Seguiamo il grand cirque. Pollux è l'amico ideale, intelligente, coraggioso e scaltro. Il 2 aprile si profila all'orizzonte il gigantesco tendone rosso e giallo. Ci avviciniamo con il cuore che ci batte all'impazzata. Scopriamo animali strani e magnifici che prima di allora avevamo visto solo nei libri o sui manifesti. Giraffe ed elefanti, zebre e zebù incatenati in mezzo ad un orribile odore di serraglio. Il circo è un vero e proprio villaggio ambulante, gremito di gente, affaccendata intorno alla cattedrale di tela, tra innumerevoli casette su ruote. Pollux e io ci perdiamo in un dallo di tessuti multicolori, funi e legno. «Ehi voi, cosa ci fate qui? Seguitemi che vi riporto ai vostri alloggi!» Il ragazzo ci fa subito conoscere dei lillipuziani non più alti di me, con un paio di gambe minuscole, Temi, Wilson e Castor. Questi, a loro volta, ci presentano un vero gigante, Lipman, il nano Kerf, Hades, l'uomo scheletro, Gertrude, la donna barbuta, le sorelle siamesi Pipi e Farluz, Andronic, un essere metà uomo e metà donna, Lilith, la donna serpente. Non sei obbligata a credermi, mamma, però è tutto vero. 4 aprile 1918. Pollux e io incontriamo il direttore del Grand Cirque. Niente a che vedere con Max Roberto. Il signor Beauchamp è un gentiluomo. Ci prende a condizione naturalmente che prepariamo un numero da eseguire in scena. Pollux sa fare il giocoliere e sputare fuoco. Io solo cantare. Qui siamo al Grand Cirque, non all'opera. Il signor Beauchamp preferisce puntare sulla mia memoria d'elefante. Il pubblico mi farà domande su qualsiasi data storica. Dovrò impararle tutte nel giro di un mese. Il giorno dopo, il 5 aprile, 70.000 soldati giapponesi sbarcano a Vladivostok. Qui sono tutti gentili con me. Pollux ha avuto proprio una bella idea. La mattina il gigante è intrattabile, la sera le sorelle siamesi litigano, ma per il resto tutto bene. Divoro i libri di storia, li adoro. La notte del 7 aprile, Pollux fa un giretto nell'accampamento e si va a bastonare dai trapezisti. Torna nel quartiere dei mostri e restaci, razza di larva. Non vogliamo avere niente a che fare con te. Quella sera capiamo perché gli altri non si allontanano mai dalle loro roulotte. Da nessuna parte si sta meglio che a casa propria, rispondono quando chiediamo spiegazioni. Ci occorrono tutta l'estate e l'autunno per preparare i nostri numeri. 11 novembre 1918, fine della guerra in Europa. Pollux e io partecipiamo alla nostra prima grande rappresentazione il 28 febbraio 1919. Pollux passa con i lillipuziani tra le tigri del Bengala e gli scudieri bulgari. Risponde alle domande di storia dopo il mago Morgan Alif e prima dei trapezisti e Sumacatra, la contorsionista. Pollux se la cava molto bene facendo il giocoliere con due, poi tre lillipuziani. Dopo il mio numero mi depongono all'ombra dell'ingresso degli artisti sotto uno scroscio di applausi. Ho fatto un errore sulla data della conquista del Kazakistan da parte della Russia, ma non se ne è accorto nessuno. Incasso i complimenti di Monsieur Beauchamp. Tocca ai trapezisti e alle loro prodezze aeree mi lasciano a bocca aperta. All'improvviso, lassù nei cieli e nella luce, appare un'esile silhouette meravigliosa. Una fata, mamma, una fata che si piega e si tende delicatamente. Una fata che si contorge e volteggia senza fatica, in totale armonia con la musica suonata dall'orchestra. Sono ipnotizzato dal suo inimitabile fluttuare. Pollux ha un largo sorriso stampato in faccia, mi dà una pacca sulla spalla. Che ne dici, Jesus? Ti piace Sumacatra? Ho visto Sumacatra per la prima volta il 28 febbraio 1919. Dopo i saluti, i trapezisti, passando, hanno minacciato Pollux e Sumacatra mi ha sorriso. Mi sono innamorato di Sumacatra il 1 marzo 1919, a mezzanotte e un minuto. Pollux, devo assolutamente parlarle. Lui risponde serio. Non ti risponderà, Jesus. Ma io devo parlarle. Sumacatra è muta, Jesus. Ha perduto la voce quando un mago le ha spezzato il cuore. La stessa sera, Pollux accetta di depormi ai piedi della roulotte di Sumacatra e per discrezione si eclisse immediatamente. Lentamente la mia voce si eleva alta e limpida nella notte stellata. Canto il mio amore, Sumacatra lo sente, lo ascolta e viene a raccoglierlo furtivamente come per magia. Mi invita nella sua roulotte. Per tutta la notte le canto la mia vita, spesso triste e a volte lieta. Sumacatra mi gira intorno, è la rivoluzione. La mattina del 3 marzo sappiamo che vivremo insieme. Non c'è una spiegazione per questo, mamma. Con i suoi occhi e le sue mani, Sumacatra ha saputo dirmi le parole che aspettavo e che nessuna bocca aveva mai pronunciato. Pollux riunisce il quartiere dei mostri ed espone il problema il 5 marzo. Sono tutti convinti che nessuno, né il direttore, né i trapezisti, né nessun altro, accetterà l'inconcepibile. Come potrebbe la bella Sumacatra, la stella dello spettacolo, il gioiello silente del Grand Cirque, innamorarsi della voce di un tronco umano, per quanto bella? Gli altri lo sanno bene, i normali non si mescolano con i mostri in questo circo. Ancora una volta Pollux prepara la fuga. Ma lui non verrà con noi, perché qui ha trovato una famiglia unita. Suma mette insieme le sue cose e i suoi preziosi e sospirati risparmi. La notte fra l'11 e il 12 marzo 1919, Pollux e il gigante organizzano una finta bagarre con tutti i loro amici al fine di distogliere l'attenzione dei circensi. Da quel giorno Sumacatra e Jesubetz vivono felici, mamma. Abbiamo preparato subito un numero in coppia che ha suscitato l'interesse dei produttori. Io canto come un dio innamorato e lei mi porta in cielo con la musica, reggendomi con le braccia o le gambe. Sotto gli occhi degli spettatori stregati dalla mia voce eseguo incredibili e rischiose acrobazie. 30 giugno 1920. Disteso accanto a Suma, sotto i tigli in fiore, ripenso alle tue tisane, mamma. Ci esibiamo ovunque nel paese, riscuotiamo sempre più successo nei teatri. Aria di festa, lampioncini e profumo di zucchero filato. 6 febbraio 1921. Esce nelle sale il film di Charlie Chaplin, Il Monello. Con Suma vado al cinema per la prima volta. È a Suma che sto dettando questa lettera oggi. Sono felice, mamma. Anche se non ho potuto stringerti tra le braccia, ne ho potuto stringere mamma Mito o Suma Katra. Anche se non ho potuto prendere a calcio o a pugni tutti quelli che se lo sarebbero meritato. Sono felice, ma lo sarò ancora di più, mamma, quando tu e Willy verrete a vederci a New York. Eccoti i soldi per il viaggio e 2 biglietti in prima fila per il 17 luglio 1921. Una data molto importante per me, mamma. Jésus Betz.